F-U-U.
Means that...
Ed eccoci qui per un'altra bella chiacchierata su Hangar 4.1. Oggi ho l'onore e il piacere di ospitare Giacomo Iannelli, un pilota, e vabbè, fin qui ok, ma oltre a questo è quasi difficile presentarlo perché è stato un pilota dell'aeronautica militare, prima come intercettore e poi alla sperimentale, e oggi è un pilota collaudatore di Leonardo, ma in generale è quasi riduttivo presentarlo così perché il volo sembra effettivamente realmente parte di lui. È così? Ciao Giacomo!
Ciao Michele, grazie, sei stato troppo buono nella presentazione. Sì, decisamente la parte del volo nella mia vita ha un ruolo veramente molto importante, è una passione che è nata fin da piccolo. In verità sono un po' l'unico in famiglia, quindi non sono né un figlio d'arte né qualcuno che aveva gente che volava intorno. È nata semplicemente dalla passione in un campo volo di modellini che poi da lì hanno cominciato a volare molto più lontano questi modellini per portarmi poi a quello che sto facendo adesso. Sono anche ovviamente una persona molto fortunata perché al di là dell'impegno eccetera in questo mestiere, come penso un po' in tutti i mestieri, bisogna anche essere nel posto giusto al momento giusto.
È sempre così. Ma ci racconti un po' della tua carriera partendo proprio dagli inizi.
Ma guarda, allora io faccio sempre una premessa. Io, come dicevi te, sono molto appassionato di volo. C'è chi mi dice che non sono un pilota ma sono un aviatore. Qualcuno me l'ha detto in passato. Cioè, guarda, te non sei un pilota, sei un aviatore. Cioè uno che vede l'aviazione all'interno della propria vita in maniera molto, molto estesa. Quindi io faccio abbastanza fatica a separare le esperienze che il volo privato, il volo anche hobbistico mi ha fatto fare rispetto a quelle incredibili, eccezionali che ho fatto professionalmente. Vedo un po' una permeabilità di queste due realtà. Io volo sia per hobby che per lavoro, anzi prima per lavoro ma anche per hobby. Quindi queste due realtà si permeano e si aiutano a vicenda moltissimo. Come è cominciato, come dicevo prima, non c'è un momento preciso, forse solo dal momento in cui il muratore che stava costruendo casa mia, il famoso Fernando, che faceva modellini radiocomandati, mi ha portato, con il permesso di mio padre, a vedere questi modellini. Io da lì ho cominciato a capire che le cose che volavano mi piacevano, dopodiché la cosa ha continuato, io ho cominciato a costruirli io stesso. Mi piaceva solo, non mi piacevano i modellini statici, ecco, quelli con la colla, sì, con i diorami eccetera, che sono molto belli, ma non era la mia passione. Io volevo vedere volare, magari anche cose brutte, ma volevo fisicamente volare, essere impegnato in una cosa tecnica che facesse volare l'aeroplano. Quindi lo costruivo, lo portavo a volare e da lì la cosa è partita, perché ho cominciato a comprare una rivista mitica che al tempo sulla quale ho basato tutti i miei sogni, che era Volare. Volare era una rivista che adesso non c'è più, ma che è stata la base, penso, della passione di molti piloti, sia civili che militari. Ho cominciato a sfogliare queste riviste, penso di averle ancora tutte, tra l'altro, da qualche parte. Sì, sono quelle cose, sai, che poi ti rimangono dentro e ti porti dietro nei mille trasferimenti che ho fatto. Finché all'aeroclub di Arezzo, aeroclub Luciano Centini, a soli 16 anni mio padre mi ha iscritto al corso per il brevetto di pilota privato. Al tempo si chiamava brevetto ancora, ma era la licenza di pilota privato. Quindi ho fatto le mie 45 ore di volo, ho cominciato a volare, costava tanto, sono un'attività che costa tanto, quindi volavo pochino durante l'anno, ma ho sempre mantenuto la mia attività, conoscendo un sacco di persone, facendo esperienze eccezionali già lì per un ragazzo di 16-17 anni. Finché poi, dopo il liceo scientifico, ho deciso di fare il concorso per l'Accademia Aeronautica di Pulcioli. verità è andata male per 2 anni, quindi nel frattempo mi sono rifugiato all'Università di Firenze e ho continuato a provare ogni anno, finché l'ultimo anno, quasi ormai senza speranza, ho detto vabbè, ci posso provare 3 volte, ci provo anche la terza volta. E sono entrato nel 96 con il corso Turbine IV all'interno dell'Accademia Aeronautica. Non sto a dire tutti i particolari perché sono dei passaggi anche bellissimi peraltro, ma insomma molto lunghi. Ma conclusa l'Accademia, sai che in Accademia ci sono sono tantissime domande generalmente, e poi si rimane alla fine della selezione dei primi mesi in pochissimi. Eravamo meno di 40 piloti. Mi hanno mandato in Texas nel 2000, dopo la laurea acquisita in Accademia, per fare il brevetto JET, il cosiddetto brevetto di pilota militare, quello che ti porta ad avere l'aquila con la corona sopra, l'aquila turrita. Ho volato su T-38, T-37 e a quel punto lì ho preso il brevetto e sono stato assegnato, ho avuto la fortuna di essere l'ultimo al mondo, in verità, assegnato al velivolo F-104. Il famoso fighter.
E cominciamo con diciamo i nomi che fanno battere il cuore di tanti appassionati.
Esatto, hai ragione. Infatti, diciamo, Starfighter 104 io l'ho fatto per pochissime ore, in verità, per 130-150 ore circa, non ricordo esattamente, ma poche ore. Perché era veramente alla fine della carriera. Noi più giovani eravamo destinati ai reparti Eurofighter e F-16. In particolare, dopo che l'F-104 ho volato a Grosseto, che considero, non sono mai arrivato ad acquisire una capacità operativa sull'F-104, ma ho considerato quella macchina come un po' un prolungamento del mio addestramento, perché era un velivolo veramente molto difficile che ti dava molta, dico un termine tecnico, airmanship, cioè il fatto, è un insieme di capacità che ti permette di prendere decisioni e di eseguire azioni di conseguenza in poco tempo. Ecco, il 104 lo dovevi imparare così. Era veloce, era difficile, dovevi studiare tanto e essere pronto a quello che ti poneva davanti, no? Perché era proprio difficile da pilotare, quindi molta dell'addestramento che si faceva era legato proprio alla gestione dell'aeroplano, che aveva prestazioni incredibili, quindi Mach 2.2, ma tutto con una tecnologia degli anni 50.
Sì.
Ti potrei immaginare che insomma era tutto diciamo affidato al pilota, alle capacità del pilota. Ecco, da lì io ho poi transitato, anche lì non sto a dirti tutti i transiti che ho fatto, ma il mio velivolo principale di operazioni come pilota operativo è stato l'F-16. In quel tempo l'Aeronautica Militare aveva acquisito gli F-16 come bridge per il ritardo che aveva acquisito l'Eurofighter, e io sono stato assegnato a Trapani, il 37° stormo, dove con il 10° gruppo caccia, che è il gruppo caccia di Francesco Baracca, quindi della 96esima squadriglia, quindi un gruppo particolarmente
rinomato. E tra l'altro hai volato con Andrea Arena, che è stato il primo pilota che ho intervistato per questo podcast.
Sì, Andrea Arena, o il nonno, come conosciuto da tutti, è stato non solo, è stato mio ufficiale di inquadramento in Accademia, durante il mio addestramento in Accademia, e poi me lo sono ritrovato come collega, come pilota molto più esperto di me al tempo proprio a Trapani, sull'F-16.
E lo salutiamo.
Assolutamente, sempre. Ecco, io da lì poi, sai che, diciamo che a un certo punto un pilota militare si presentano 3 possibilità. Una è quella di continuare a fare il pilota operativo, che è un mestiere, tra l'altro con le macchine odierne, è stupendo, un mestiere incredibilmente pieno di sfide, lo ripeto per la seconda volta, soprattutto per i ragazzi che ci ascoltano, di studio, perché su questo mestiere qua, se vedete Top Gun, è tutto vero dal punto di vista delle immagini che vedete, è quasi tutto vero, insomma le emozioni sono sicuramente molto vere, ma quello che non si vede mai è la quantità di studio che c'è dietro a questo mestiere, è veramente tanto e veramente continuo, tuttora io ho quasi 50 anni continuo a dover studiare e aggiornarmi, ecco, diciamo che o si fa il pilota operativo e si continua, Poi ci sono due strade, una è quella della pattuglia acrobatica, il braccio tricolori, se si chiede di andare a fare la selezione, no? Oppure si viene chiamati, lì non si chiede, ma si viene chiamati in base a quello che è la graduatoria dell'Accademia, alle tue caratteristiche, alla selezione del reparto sperimentale volo, per diventare piloti collaudatori sperimentatori. Ecco, io che amavo follemente, come amiamo tutti, le frecce tricolori, perché non è possibile non amarle, avevo deciso in quel momento che non era la mia attività in quel momento là. Ero molto incuriosito dal poter volare aeroplani differenti, anche insomma io avevo già fatto aeroplani molto veloci, il 104, l'F-16, volevo provare a volare un po' di tutto, anche l'elicottero, quindi questa cosa che è un po' intrinseca alla mia passione per il volo mi ha portato poi a
sperimentare.
Arrivare alla sperimentale. Ho avuto la fortuna di vincere la selezione, che è una selezione piuttosto complessa, dura 15 giorni, e quindi sono stato trasferito a Pratica di Mare e il reparto sperimentale poi mi ha inviato per l'addestramento un altro anno e mezzo, dopo il primo che avevo fatto in Texas, diversi anni prima, nel 2008 ho concluso il corso a Patuxent River, la scuola collaudatori della US Naval Test Pilot School, che è la scuola collaudatori della Marina Americana. Quindi con tutti i Naval Aviators ho volato in quei 13 mesi che sono stato lì, circa 23 velivoli differenti, spaziando dall'Aliante al caccia supersonico, l'F-18, tutto ovviamente dedicato a farti imparare come si vedono, come si analizzano i difetti di un aeroplano in base alla missione, no? Quindi questo è stato un cambio molto 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 profondo proprio nel mio modo di volare, è una cosa stupenda, devo dire, è forse il corso più bello e piuttosto insieme che ho fatto, però mi ha aperto un mondo effettivamente.
Quindi hai pilotato decine di velivoli differenti, dai più normali, ammesso che nel mondo degli aerei questo abbia un senso, e fino ai più amati dagli operatori e anche dal pubblico, quindi F-104, F-16, così. E sì. Qual è che tra questi ti ha emozionato di più? Parlo di emozione, non parlo di aspetti tecnici legati magari alle capacità operative, ma proprio alla semplice umana emozione.
Ma guarda, allora, anche questa cosa qua è una cosa un po' difficile da dire, perché io ho avuto la fortuna, ogni tanto li conto perché me li segno poi, ho circa un centinaio di passaggi macchina, diciamo.
Wow.
Ho volato un centinaio di aeroplani, in verità rispetto ai collaudatori di qualche tempo fa sono anche un po' scarso, perché avevo degli istruttori alla Test Pilot School con più di 200 macchine all'attivo, quindi non sapevo, non so neanche se esistono 200 macchine al momento, quindi, però io diciamo nel mio che mi piace anche molto volare per conto mio, ne ho provati davvero tanti, quindi è difficile, se non abbino a una missione particolare il velivolo, dirti qual è il più bello, ma se devo proprio distaccarmi dalla parte tecnica, ti dico che ho avuto alcuni velivoli nel cuore. L'F-16 sicuramente è uno, aeroplano in cui stai seduto in un cupolino completamente trasparente, è una piccola, gli americani la chiamavano una piccola sport car, perché era effettivamente come se avessi una piccola Ferrari.
Pensa a te.
Una piccola, una Ferrari supersonica in verità.
Cavolo.
Più di Ferrari, perché è una macchina estremamente vivace dal punto di vista della reattività dei comandi di volo, prestazioni eccezionali, considera che è un caccia che comunque sostiene 9G di accelerazione verticale praticamente all'infinito a bassa quota, quindi finché hai la capacità di tirare, di tenerli te, di non svenire, lui li tiene, quindi anzi accelera anche. Quindi insomma è una macchina incredibile da questo punto di vista qua, quindi per me è stato operativamente, anche perché mi ha portato nel mondo operativo dei caccia aria-aria a tutti gli effetti. L'altro aeroplano a cui sono molto affezionato, perché che non riguarda invece la parte professionale ma la parte più hobbistica, è l'Extra 300. Io ho fatto un campionato italiano di acrobazia, l'ho vinto al tempo, poi ho smesso. sai, ma ho vinto, poi ho avuto questo colpo di fortuna.
Eh sì, insomma.
Però è stato
Modesto.
anche quella cosa là è stata bellissima, perché è una macchina completamente differente, in una forma di volo come la gara di acrobazia, in cui si deve essere estremamente precisi e volare per i giudici che sono a terra e ti guardano. Ecco, quella macchina là è una macchina fatta veramente da ingegneri incredibili, perché era molto molto semplice, era un traliccio di carbonio fondamentalmente, né più né meno, anzi di metallo con una trave di carbonio che teneva l'ala. Ma aveva delle prestazioni, una precisione, una dolcezza nel pilotaggio favolosa, quindi è un'altra macchina che mi è rimasta dentro. E fino ovviamente Leonardo, diciamo che gran parte della mia vita, ormai sono 10 anni che sono in azienda, probabilmente il 346, l'M346 è quello che mi è entrato più dentro, perché da 10 anni continuo nello sviluppo di nuove versioni, di nuove customizzazioni, fin dalle prime aperture di sviluppo che ecco, anche io sono riuscito a fare. Quindi il mestiere proprio dello sperimentatore lo leggo essenzialmente al 346, forse in aeronautica militare, all'Eurofighter, che è stato il mio velivolo, il mio programma di sviluppo da collaudatore in aeronautica militare.
Infatti lo stavi tenendo un po' per ultimo e mi stavo chiedendo infatti come mai.
C'è anche lui, però ti dico che è veramente difficile, perché io per esempio ho fatto un volo, uno solo, ma di 3 ore, sul C-17, il velivolo da trasporto tattico che conoscerà, e mi sono innamorato, cioè. Ecco, capisci, è veramente molto difficile per me dire è bello perché va forte, no? Cioè, il C-17 è stato uno dei voli più belli della mia vita, solo per capire la capacità di questa macchina enorme, così docile. È una macchina che all'interno può tenere un C-130 pieno come capacità di carico, per dirti, quindi.
No, ma prima quando ti parlavo di emozioni non mi riferivo necessariamente alle emozioni adrenaliniche della prestazione pura, ma in generale dell'emozione del volo in quel preciso momento, magari per un determinato fatto, per esempio proprio prima l'abbiamo citato Andrea Arena, nella sua intervista aveva tenuto parecchio diciamo, a citare le esperienze che ha fatto anche con velivoli apparentemente meno emozionanti se confrontati con un caccia supersonico, però aveva citato l'Aliante, la mongolfiera addirittura, quindi
Bene.
insomma.
No, ma concordo con il nonno, perché le emozioni poi non te le dà necessariamente la prestazione. È ovvio che la prestazione ti rimane più impressa per il fatto che è una sfida, e quindi mantenere un velivolo ad alta prestazione sotto controllo, soprattutto non tanto sotto controllo, perché al giorno d'oggi i computer ti aiutano abbastanza nella gestione, ma impiegarlo in maniera efficace in combattimento, per esempio, è molto impegnativo, richiede davvero tanto addestramento, una mente molto veloce, un fisico allenato. Però le emozioni che ti può dare, e l'ho fatto anch'io, per esempio, la mongolfiera, oggettivamente sono molto simili, sono di un tipo differente, ma di livello molto simile. Io ho fatto, mia moglie mi ha regalato anni fa un volo in mongolfiera, perché al tempo avevo volato già di tutto, l'elicottero, tutto, e gli dicevo sempre: guarda, mi manca solo la mongolfiera. Allora, per un compleanno mi fece trovare questa sorpresa, e ecco, anche quello è un volo incredibile, cioè legato solo alle correnti d'aria. Io vedevo questo signore che via via che salivamo, scendevamo, si segnava a quel livello lì, a quella quota lì, dove era il vento per spostarsi.
Mamma
Quindi
mia.
sapeva che a 1000 piedi il vento andava a nord, invece andava un pochino più verso est a 500 piedi, quindi ci muovevamo così, che è incredibilmente affascinante.
E prima mi hai fatto venire il dubbio sulla domanda anche quando hai detto della parte tecnica. Beh, a sto punto allora dimmi anche la tua opinione sulla parte tecnica, cioè c'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito in quell'ambito?
Beh, tu parli della parte tecnica dei velivoli ad alta
Operativi,
prestazione.
ma sì, in generale di aerei che magari ti hanno impressionato per la tecnologia, per la parte tecnica del velivolo.
Certo, guarda, allora, innanzitutto ti faccio una premessa un po' da collaudatore. Per guardare la parte tecnica di un velivolo devi sempre guardare la sua missione, no? Mm-hmm. Cioè un velivolo come il Savannah, che ho io, che è un aeroplanino fatto per atterrare nei campi d'erba e che fa appena 150 km all'ora, può sembrare nella domanda generale che fa l'appassionato generale, ma è meglio un Eurofighter o il Savannah? E uno può dire, vabbè, ma come fai a confrontarli? In verità ognuno ha la sua missione. Quindi io, ovviamente, se io dovessi dire la mia missione è atterrare in un campo d'erba in montagna, come faccio io, in mezzo alle mucche, ecco, con l'Eurofighter
meglio di no.
Esatto, cioè non mi piacerebbe l'aeroplano, darei un cosiddetto inaccettabile, come diciamo noi collaudatori, quindi la missione sarebbe inaccettabile. Al contrario, se devo fare un'intercettazione supersonica, non neanche a parlarne con questa mano. Allora, esatto, no? Ci sono due estremi, anche per fare un esempio molto chiaro, ma diciamo che è proprio lì il concetto. Quindi tecnicamente io ti posso dire che, per esempio, il C-17 è stata una missione incredibile, perché ho capito quanto agile, quanto dal punto di vista dei materiali, della prestazione, dello studio che c'era stato fatto sopra, era questo velivolo, che però era un velivolo da 400.000 libbre, cioè mi sembra che quel giorno pesavamo 450.000 libbre, una cosa abnorme, che si fermava in un fazzoletto quando frenavi, che scendeva in verticale come un caccia, che tirava 3G in virata, aveva una stick, quindi una cloche proprio, no? Non un volantino, ma una stick come aveva il mio F-16, quindi quasi strabiliante, no? Mm-hmm. Pur non essendo un aeroplano prestazionale rispetto a quelli che ho fatto. Un altro velivolo che mi ha affascinato molto, che è stato il mio velivolo, diciamo, la mia tesi finale della Test Pilot School, è stato Rafale, un velivolo francese che è nato da concetti simili a quello dell'Eurofighter. Velivolo inferiore all'Eurofighter per prestazioni, devo dire, ma in generale tecnologicamente estremamente avanzato. Pensare che è stato sviluppato da una sola nazione fa impressione, perché è stato comunque, sono state due missioni in cui ho preso dati per scrivere poi la mia tesi. Devo dire che è stata un'esperienza incredibile anche quella.
Wow.
E poi, esatto, e questa è la parte tecnica. Poi ci sarebbe la parte umana, che secondo me è la parte più bella del mio lavoro.
Ecco.
Cioè, la quantità di persone diverse, di nazionalità diverse, di culture incredibilmente diverse, con cui ho interagito, è enorme. Cioè io, vabbè, faccio questo spoiler, sto scrivendo un libro sulle mie esperienze di volo, un po' sulla mia vita di volo, ancora devo un po' sfoltire, devo ancora scrivere un po' di cose, quindi non esce domani, ecco. Però a volte mi chiedo quanto potrei scrivere un altro libro sulle persone che ho conosciuto all'interno di queste realtà, quelle più brave, quelle meno brave, quelle più oneste, meno oneste, in tutto quello che ho fatto, quelle che mi sono rimaste più nel cuore, quelle che mi hanno aiutato, quelle che invece mi hanno messo in difficoltà. Questo è un altro grande arricchimento che dico sempre ai ragazzi che vogliono affrontare questa carriera, di tenere ben di conto, perché non si parla solo di aeroplani, di tecnica, di studio, capacità, c'è veramente una diciamo una vita di società, una vita socievole, di team molto spesso, mm-hmm. che in questa realtà poi diventano una famiglia alla fine. Mm.
Allora, mi aggancio a quello che hai appena detto, perché volevo chiederti questa cosa. Allora, sei stato un pilota militare per la sperimentale e oggi sei un pilota sperimentale per un'azienda. E che differenze ci sono tra questi tre ruoli, sia quindi a livello umano, che è il punto che hai appena toccato, e poi anche in seguito sulla parte proprio del ruolo?
Ma sì, guarda, la domanda è molto interessante e anche molto vasta, quindi cercherò di tenerla, insomma.
Sì, scusami, ma sono curioso.
No, assolutamente, no, è molto interessante, anzi. Guarda, allora, il primo ruolo è quello puramente operativo, quindi io ero un pilota da caccia a tutti gli effetti, come tanti miei colleghi, e svolgevo una missione. Quindi il mio aim, cioè il mio obiettivo quotidiano era quello di migliorarmi, di tenermi addestrato in quella missione là, di diventare meglio possibile in quella missione. Missioni molto complesse, considera che io ero, al tempo eravamo divisi strettamente in aeronautica militare, in piloti che venivano dai reparti cacciabombardieri, cacciaintercettori. Io ero cacciaintercettore, quindi essenzialmente ero quello che faceva combattimento aria-aria, ma che soprattutto faceva la difesa aerea nazionale in tempo di pace. Quindi diciamo che tutto quello che io studiavo, quello che facevo quotidianamente, era una ripetizione ti direi 10-15 forme di volo differenti, in maniera che queste forme di volo diventassero particolarmente eccellenti. Insomma, non si poteva sbagliare, ovviamente.
Maniacale, diciamo.
Maniacale. È anche un lavoro, io dico, fra virgolette, da giovani, nel senso che ovviamente, sai, l'aggressività, la motivazione che hai appena uscito dall'accademia, appena uscito dai corsi, è molto elevata, quindi è proprio quello che ti serve, la motivazione a fare una cosa così complessa e così importante come la difesa del paese, quindi degli interessi sia del paese sia all'estero sia internamente. Ecco, quello che succedeva nel quotidiano è che si volavano una o due missioni, generalmente una a testa tutti i giorni, molto complesse, che bene o male ripetevano le stesse routine, le stesse tattiche, magari nelle esercitazioni internazionali che si facevano si espandevano questi confini per poi tornare al momento classico diciamo di apprendimento, che era il debriefing, e capire cosa si era sbagliato o no. Quindi un lavoro molto bello. Devo dire che per me, per come ero fatto io, era estremamente stimolante, era diventato in un certo momento un pochino più ripetitivo di quello che la mia passione generale per il volo mi faceva, diciamo, mi rendeva ottimale, no? La chiamata al reparto sperimentale è stata abbastanza provvidenziale, perché nonostante che all'inizio io non volessi andare alla sperimentale, perché stavo molto bene dove stavo, a Trapani, con un sacco di amici, ero già diventato abbastanza anziano, quindi, tra virgolette, studiavo anche meno e avevo i miei piccoli privilegi, quindi il mio lavoro è diventato abbastanza automatico. Quindi, invece di mettersi in discussione con il reparto sperimentale, cambia completamente la prospettiva, perché quando diventi sperimentatore, in maniera semplificativa, si diceva che gli errori prima erano colpa tua, adesso diventano colpa della macchina. Cioè, perché questo è poi il mestiere del pilota sperimentatore, capire come rendere più facile possibile la vita al pilota operativo. Quindi quello che ero io prima era diventato il mio recipient, quello a cui dovevo consegnare il prodotto. Quindi il pilota sperimentatore fa proprio questo mestiere qua, fa quello di rendere un task più possibile facile, che sia perché disponi all'interno di un cockpit uno switch in una posizione o in un'altra, piuttosto che nella prestazione del velivolo, andando molto spesso, come facciamo noi, anche un po' oltre i limiti previsti del velivolo, scopri caratteristiche da cui magari il pilota operativo deve stare lontano, perché è pericoloso, perché inficiano la missione. Quindi puoi scrivere nel manuale, puoi chiedere agli ingegneri ovviamente di modificare quell'inviluppo di volo, ma quello è. Diciamo che la differenza tra fare il collaudatore in aeronautica o in un Leonardo è il fatto che in aeronautica essenzialmente si controlla il prodotto che viene acquisito dalla forza armata, quindi c'è un controllo contro dei requisiti, quindi i requisiti che sono stati chiesti, il pilota sperimentatore sale a bordo o comunque fa un'attività che non è solo a bordo, in verità, a volte anche solo di manualistica, per vedere che i requisiti ci siano tutti. Lo sviluppo c'è, l'attività di sviluppo all'interno della forza armata, ma è sicuramente più ridotto rispetto a quello che sto facendo adesso da 10 anni,
Certo.
per natura del lavoro. Io, Leonardo, gli aeroplani li facciamo noi, e quindi mi è successo di volare per la prima volta, per esempio, l'M345, ho fatto il primo volo di una macchina che non avevo mai volato, per esempio. E tanti primi voli di macchine differenti, con modifiche differenti, tanti primi voli con carichi a bordo differenti, con velocità in espansione, quindi magari hai un limite e poi puoi tentare di portare la macchina a un limite più elevato. Quindi ecco, noi facciamo quello che è il mestiere vero, tra virgolette, dello sperimentatore. Ma è una cosa che si può fare solo se hai la fortuna come me di lavorare in un'azienda come Leonardo, quindi in un'azienda che sviluppa prodotti nuovi.
Invece a livello umano?
Beh, a livello umano ti posso dire questo, che il lavoro dello sperimentatore forse è un pochino più freddo rispetto a quello del pilota da caccia. Il pilota da caccia fa un lavoro stupendo, anche solo la domenica quando monti d'allarme, la mattina sai che devi stare 24 ore insieme ai tuoi meccanici. E ti organizzi la sera prima, li chiami per chi prende la pizza e chi prende la mozzarella, e mentre aspetti ti guardi la partita insieme. Questo è, diciamo, un piccolo cerchio di quello che è il rapporto umano in un reparto operativo. Nonostante i gradi, per esempio, si è davvero tutti amici. Non si può lavorare se non si hanno ben chiari i propri limiti, i propri dubbi del momento, gli umori di uno piuttosto che l'umore di un altro. Ecco, il pilota sperimentatore lavora in un ambito un pochino più tecnico, quindi fra virgolette è un pochino più freddo, ma ritrova tutto questo lavoro di team quando si lavora con ingegneria, per esempio. Lavorare per il pilota sperimentatore ha questa capacità, che gli viene data dal corso che ti dicevo prima, di parlare un po' il linguaggio degli ingegneri. Quindi
Chiaro.
ecco, no, diciamo, per fare il pilota da caccia non c'è bisogno di essere così profondi nella tecnica. Te sai che l'aeroplano fa quella cosa là, impari, studi molto la parte che riguarda l'impiego del velivolo, ma non la tecnica. Ecco, noi
Chiaro.
se in quel corso lì diventi molto profondo su questa cosa qua. Ci sono esami anche teorici particolarmente impegnativi che, ecco, poi durante il volo, durante l'esperienza di addestramento a diventare pilota collaudatore, trasformi delle equazioni differenziali in manovre, ma è vero, cioè, le vedi in volo queste equazioni differenziali, fa impressione questa cosa. E magari poi torni a terra e al computer, insieme agli ingegneri, modifichi il software per poi il giorno dopo andare a rivolarlo per vedere se è migliorato. Cioè, è una cosa bellissima questa cosa qua, se uno è un tecnico
Ah,
e
certo.
passo volo, no? Quindi la parte umana è legata al team, non più tra piloti probabilmente, o comunque fra massimo un paio di piloti, ma un team molto più ampio che sono i program manager, che sono anche il management stesso dell'azienda, piuttosto che la grande platea di ingegneria di tutti i livelli. Sicuramente posso dirti che dal punto di vista dell'imprevisto, qui c'è di più in questo ambito qui, nonostante che sia tutto molto previsto, i calcoli siano tutti calcolati e precisi e i rischi li conosci, rispetto al lavoro del pilota operativo qui c'è sempre un po' di sconosciuto, che è anche un po' affascinante, insomma, è anche il motivo per cui faccio questo mestiere. Posso dire che ci sono dei momenti in cui vai a provare delle cose che, ripeto, sono state briefingate, le hai provate mille volte al simulatore, eccetera, che a volte non è detto che vadano in quel modo. Quindi c'è sempre, ti devi lasciare sempre uno spiraglio di tua abilità per tirarti fuori da situazioni che potrebbero anche non essere gradevolissime. Ecco, è una cosa abbastanza normale in verità, ovviamente viene fatto tutto in massima sicurezza per tutti, quello che ovviamente è un pochino più sotto stress è proprio il test pilot da questo punto di vista qua. Devo dire che i metodi moderni, l'ingegneria che mi circonda, per fortuna, ha delle capacità predittive piuttosto
Sì,
importanti.
voglio dire, non sono più gli anni 50, adesso penso ci siano
Sì,
simulazioni di tutti i tipi, insomma.
kamikaze, fra virgolette. Ecco, negli anni 50 i piloti collaudatori andavano davvero a provare se quella cosa volava o meno, e capirai che di per sé era un rischio molto simile a quello di un alpinista professionista, ecco, che scala una montagna con quei ramponi sul ghiaccio, cosa che in un mestiere così tecnico sarebbe inaccettabile se fosse a tutt'oggi questo qui il rischio. Però ecco, ti ripeto, la parte umana, del reparto caccia, il fatto che, ecco, ti ripeto, si crea questa comunità, no? Che dal pranzo dell'allarme ti porta poi magari allo scramble reale, no? E che certo. Siamo tutti, ci siamo tutti del tuo, siamo tutti amici, te sei quello che sale nell'aeroplano, ma c'è quello che ti accende il motore, quello che ti lega, quello che ti sistema l'armamento, che ti fa uscire dall'hangar, il torrista che ti dà l'autorizzazione al decollo per lo scramble. Quella parte là, umanamente, è la parte forse più importante che ho vissuto, più significativa che ho vissuto nella mia carriera.
Ero curioso di chiederti una cosa, sempre sulla parte umana, tra sperimentale in aeronautica militare e tra sperimentare in Leonardo. Cioè, il Leonardo sei tipo un impiegato con qualche diciamo compito di un po' più speciale, oppure ci sono meccanismi e dinamiche simili?
Allora, diciamo che come inquadramento Leonardo, i piloti volontari sono abbastanza in alto, quindi abbiamo secondo me siamo un po' una piccola squadra speciale, no? Perché siamo consulenti poi in tutti gli ambiti, quindi sì, noi siamo, non siamo impiegati, semplici impiegati ovviamente, ma...
No, ma scusa, Giacomo, intendevo dire impiegato nel senso...
Sì, ho capito benissimo, ma ti dicevo che non abbiamo un ambito solo su cui lavoriamo, mm-hmm. Quindi non siamo impiegati in un ambito solo. Noi diamo, ovviamente il nostro core business è quello dello sviluppo della macchina e dello sviluppo dei requisiti della macchina, ma poi noi parliamo con il commerciale, perché magari c'è un interesse di una nazione piuttosto che di un qualsiasi paese alla macchina, quindi si danno degli indirizzi sulla parte commerciale, si partecipa anche a conferenze commerciali in cui parli dello sviluppo di un certo sistema piuttosto che di un velivolo. Come sicuramente siamo fondamentali anche per esempio per le demo, quindi fare la dimostrazione o l'istruzione a chi poi la macchina la compra o la sta per comprare, quindi ecco, siccome siamo molto al centro di tutta l'azienda, ti direi, quindi non è che siamo più in alto di nessuno, ma siamo al centro sicuramente, perché io sento ormai, ripeto, sono più di 10 anni che lavoro lì e sento che ogni giorno da qualsiasi ambito dell'azienda ti chiamano anche solo per un consiglio, e anche il bello del mio mestiere, sì. Poter dare con le competenze che ho piccoli consigli per indirizzare magari i processi più grandi.
Figo. Ma hai voglia di raccontarci un paio di episodi legati alle tue esperienze sia in militare che come con la dottoressa Leonardo?
Però guarda, sul militare non mi spingo, perché poi magari dovrei avere anche l'autorizzazione dell'aeronautica, diventerebbe okay. Complesso, però è ovvio che da caccia intercettore qualcosa di interessante l'ho fatto. Ovviamente la difesa aerea del paese è il ruolo principale dell'aeronautica, io lo facevo, e ecco, l'emozione dello scramble che io ho fatto 2 o 3 volte realmente è davvero un'emozione molto importante, nel senso la sirena che suona magari mentre sei lì, anche solo a vedere la televisione con i tuoi compagni di allarme, sale a bordo di notte o magari ti svegli all'improvviso, devi salire a bordo dell'aeroplano, ripiegarti, accendere il motore e in 5-7 minuti sei supersonico in salita. Quindi è una cosa che se ci penso l'ho fatta, ma se ci penso fa ancora paura perché fa un po' impressione quella cosa là, quindi posso dire che l'emozione, anche se non posso parlare di cose specifiche, l'emozione è sempre veramente legata a questa trasformazione improvvisa e quasi naturale da essere terrestre a essere supersonico in pochi minuti. Posso dire che durante la vita da sperimentatore gli episodi si moltiplicano, sia perché, ripeto, voli veramente tantissime macchine, quindi ognuna con le sue caratteristiche, ma ci sono anche poi malfunzionamenti. Ci sono dei casi in cui fondamentalmente ti vai a cercare dei malfunzionamenti proprio perché vuoi, diciamo, come si dice nel nostro gergo, non troppo tecnico, appunto gergare, sfrucugliare e cercare di capire se la macchina in una di un certo angolo del gruppo va bene o male. Mm-hmm. Ecco, questa cosa qua è una cosa che è successa più volte, ovviamente, quindi malfunzionamento, uscire da una situazione un po' critica, tornare a terra, debriefingare la cosa, magari anche grave, che è successa, no? Dici, caspita, non me l'aspettavo, nessuno se l'aspettava, e poi dopo magari un'analisi attenta delle prove del simulatore, piuttosto che un rebriefing di quello che è successo da parte dell'ingegneria, si torna su con una versione differente dell'oggetto e si riprova. Mm-hmm. Ecco, quel momento lì in cui torni su dopo che a rifare quella manovra che è andata male, che magari diciamo ti ha fatto emozionare troppo. Il mondo del volo è
chiarissimo. Chiarissimo.
Esatto. Il mondo del volo è emozionante, ma non deve esserlo mai troppo, perché altrimenti diventa sgradevole. Ecco, di emozionarsi troppo da collaudatore succede un po' più spesso che in altri mm-hmm. mestieri.
Diciamo che lo fai per trovare un po' il limite.
Beh sì, è il nostro mestiere, proprio. Te devi trovare il limite, capire quanto è pericoloso il limite, o non solo pericoloso, a volte anche quanto il limite magari non è pericoloso ma non consente di svolgere la missione prevista.
Chiaro.
È una delle due, dei due grandi mondi. Non svolgo la missione, è pericoloso. È chiaro che arrivare al limite e spesso superarlo, comunque il limite a volte è un po' grigio, quindi non sai esattamente, c'è un limite calcolato, ma potresti trovarlo prima del previsto e ti porta anche a incontrare situazioni difficili. Ovviamente, ripeto, la preparazione che abbiamo noi, l'esperienza e la base che viene comunque dall'aeronautica militare, il fatto di avere certi skills.
Certo.
Tende a darti la possibilità, non, a parte di uscirne da certe situazioni, ma anche in fase di pianificazione, a consigliare come fare quella manovra, dove farla, piuttosto con che rate o fare quella cosa lì, che ripeto, solo un pilota lo può fare, questa cosa qua, di consigliare come fare una manovra.
Certo, sì. E rimaniamo nell'ambito, insomma, della parte di collaudo, di sperimentazione. Tu vedi, perché magari ci stai lavorando, e poi anche senti le nuove tecnologie in arrivo, nel senso che hai percezione, soprattutto tu, di quello che sta succedendo. Adesso, senza entrare nello specifico, per ovvie ragioni di riservatezza, come si evolverà il volo militare in futuro? E non solo il volo militare, anche il volo civile.
Beh, guarda, io... giusto per parlarti di un qualcosa che in verità è open, che abbiamo presentato. Io ho partecipato allo sviluppo insieme a un gruppo di ingegneri particolarmente in gamba, sono stato un po' l'oggetto pilotesco, cavi a loro per sviluppare un sistema che, non so se ricordi il film Minority Report, in cui Tom Cruise spostava schermi in giro per una stanza con le mani.
Sì.
Ecco, ci siamo. Cioè, noi nella Smart Chair, che è un sistema che abbiamo inventato noi alla fine e che può essere usato per molti obiettivi, sia aziendali, sia diciamo di forze armate, governativo, diciamo, a livello più elevato, ma è un sistema che è semplicemente una sedia che invece di costruire un simulatore costoso e sicuramente complesso, bisogna costruire una stanza con cavi eccetera, tramite dei visori di realtà virtuale, di realtà aumentata anche, ti permette di spostare oggetti e di dare ordini magari a un tuo gregario semplicemente con dei gesti. E quindi io a bordo del velivolo in futuro non avrò più il cockpit con lo schermo, che magari adesso è un super cockpit con super brillantezze, con definizioni incredibili, che è touch, eccetera. Ecco, quello lì noi vogliamo farlo diventare il backup, cioè quando hai un problema usi quello. Ma per il resto noi vogliamo che il pilota si porti in giro con il casco o con i sensori che useremo in futuro, schermi virtuali. Quindi avrete, io già in questo momento qui con la Smart Chair prendo un MFD virtuale e me lo sposto sulla manetta motore, per esempio. Voglio vedere la foto di un mio target, di un obiettivo, di un qualcosa che devo sorvegliare. Beh, non c'è bisogno che lo tengo occupando uno schermo dell'aeroplano. Magari me lo metto sulla coscia e lo guardo lì. Magari quello che non mi interessa me lo passo dietro la schiena. Nel frattempo, con un gesto,
Lo fai ruotare, tipo.
sì, magari con la realtà aumentata riesco a vedere un aeroplano amico a cui voglio dare un ordine, ma che a vista non vedrei. Eppure in alto, guardando, vedo un cerchio, ti posso vedere un cerchio rosso, che so, che mi dice che è il mio amico, e che però è a 60 miglia di distanza.
Porca
E
miseria.
cliccando quel cerchio rosso gli mando un messaggio, dico: guarda, ti devi avvicinare oppure devi fare quella missione là. Ma lo faccio senza parlare, lo faccio solo con dei gesti. Ovviamente questo presuppone che la macchina di per sé abbia un'intelligenza artificiale, e è quello dove stiamo andando con il G-CAP, con il nuovo velivolo europeo, che sai che stiamo sviluppando,
Sì.
in verità, stiamo sviluppando con Inghilterra e Giappone, che ha questo livello di complessità e di tecnologia legato proprio l'intelligenza artificiale. Quindi il velivolo di per sé mi permette di lavorare, acquisisce informazioni da quello che faccio io, ragiona di per sé e è particolarmente autonomo nel volo, ovviamente, perché la quantità di input che il pilota e di output che il pilota deve dare e deve ricevere, ecco, sono molto lontani da quanto io dovevo stare attento a far volare l'F-104, estremamente lontani.
Ecco, a proposito di F-104, hai citato appunto proprio l'antitesi di, diciamo, del mondo in cui ci stiamo indirizzando. E quindi, secondo te, questa cosa dell'intelligenza artificiale è cioè, cosa ne pensi? È un'interazione che, vabbè, non ci possiamo fare niente, questo è poco ma sicuro, nel senso che tutto il mondo sta andando in quella direzione, non solo in ambito militare, però tra 50 anni l'uomo avrà ancora un ruolo come quello del pilota, oppure come sembrerebbe sulle autovetture, si inizierà ad andare in giro con aerei, cioè, che si pilotano da soli.
Beh, guarda, io penso che sia sul civile che sul militare l'automatismo, soprattutto del pilotaggio, cioè della navigazione, delle manovre, prenderà presto il sopravvento. Ci sono già dei segnali che vanno in quella direzione là. Quindi il pilota è, in verità, già subito dopo l'F-104 c'è stata un'evoluzione, ecco, poi l'F-16, poi l'Eurofighter, poi l'F-35, in cui il pilota, in questa scala di velivoli e di anni di sviluppo, diventa sempre più un gestore tattico e meno un personaggio che agisce su stick, di controllo e manetta motore. Ecco, c'è sempre, per ora c'è sempre, io ho avuto la fortuna di farlo parecchio perché mi piace, ma devo dire che a livello di efficacia tattica e strategica, avere velivoli che parlano fra sé, che non inducono all'interno delle loro azioni o correggono all'interno delle loro azioni anche gli errori del pilota, aiutano il pilota a prendere decisioni, è sicuramente un vantaggio. Poi io non voglio, diciamo, commentare dal punto di vista sociale, ovviamente l'intelligenza artificiale può far paura. Dal punto di vista militare, l'intelligenza artificiale, dal punto di vista, direi, della difesa, è estremamente scatolata, estremamente gestita dall'uomo. Quindi va solo in una certa direzione e agisce per essere più efficace in quella direzione lì, ma non vedo stormi di aeroplani che prendono decisioni da soli, ecco. Non sarebbe, che aiuteranno sicuramente a prendere decisioni migliori, non saranno autonomi perché è proprio il nostro mestiere che non lo prevede. Anche nel civile, dubito fortemente che per quanti automatismi ci saranno in futuro, non ci sarà qualcuno a bordo, ecco, non si chiamerà magari più pilota, si chiamerà operatore di sistemi, ma sono convinto che qualcuno a bordo, insieme ai passeggeri, ci sarà.
Adesso che allora abbiamo aperto una finestra, un oblò su quello che è il futuro. Invece, parlando di passato, facciamo una cosa un po' un gioco. Quale aereo del passato ti sarebbe piaciuto collaudare?
Giochi facile, penso, con quasi chiunque che fa il mio mestiere. Sai, il tempo dei velivoli X di Edwards del deserto del Mojave penso che abbia colpito tutti. È dove c'è stata la transizione anche alla conquista dello spazio. quindi ti direi io potrei morire per poter volare sull'X15, quindi tutta quella parte di aerodinamica, prestazioni motoristiche estreme per diventare
veloci,
molto molto supersonici, per non essere banale anche tutto quello che ha fatto Chuck Yeager, sai chi è, ma insomma è un po' l'istituzione dei piloti collaudatori, quello che aveva rotto, che si dice rompere il muro del suono, che è una cosa impropria, ma in maniera generalistica è il primo che ha superato Mach 1, quasi per caso tra l'altro quel giorno, in un'epoca in cui superare Mach 1 voleva dire quasi morire quasi sicuro, insomma, quindi c'era un po' di eroismo. Sicuramente quell'epoca là è un'epoca che a tutti noi che facciamo questo mestiere, che quindi abbiamo una sfida verso un po' l'ignoto, ci sarebbe piaciuto vivere. Sì, era rischiosa sicuramente, però penso che non troverei nessuno che ti dirà non volevo vivere quell'epoca, non avrei voluto vivere quell'epoca là. Penso che sia l'epoca degli RX, del Valkyrie, sia veramente un'epopea a cui tutti noi avremmo aspirato.
E lo spazio ti ha mai affascinato? Ci hai mai pensato? Hai mai avuto l'opportunità?
Beh, allora, io l'opportunità l'ho avuta, nel senso che quando il mio carissimo amico Luca Palmitano ha vinto la selezione per andare nello spazio, e potevo farlo anch'io, ero al reparto sperimentale, sai che uno dei requisiti è proprio essere piloti sperimentatori, cioè uno dei requisiti possibili per diventare astronauti. Io non sono mai stato attratto, mi terrorizzava il fatto di dover lasciare la cloche. Io devo pilotare l'aeroplano, quindi per quanto egoistico sia questa cosa qua, devo dire che il lavoro dell'astronauta penso che sia una cosa, ovviamente è una banalità dire che è affascinante, più che affascinante, ma forse ancora una volta non rientrava nelle mie corde, e quindi io poi non mi avrebbero mai preso magari, ma non ho fatto proprio la selezione, non sono mai andato a fare la domanda. In quel periodo là tantissimi miei colleghi del reparto sperimentale l'hanno fatta, Luca è entrato, ma in passato c'è stato il comandante Kelly, Vittori, altro sperimentatore, quindi chiaramente ci sono dei requisiti che l'astronauta ha, che un pilota sperimentatore riempie in maniera abbastanza semplice, però io sono sempre stato attaccato al volo vero e proprio, tant'è che forse sono stato attaccato anche alle cose un pochino difficili, no? Io ultimamente per hobby a terra in montagna, per dirti, quindi con macchine assolutamente non proprio brillanti e non granché emozionanti, ma faccio una cosa molto emozionante come atterrare in salita, per esempio, in spazi corti. E quindi io penso che analizzandomi un po' da solo, vedendomi dall'alto, io voglio rimanere nella sfida tecnica dell'aeroplano, per questo magari lo spazio, che comunque è molto automatizzato e che si trasforma in un mestiere di ricerca alla fine, che sei un vero e proprio ricercatore di altissimo livello, ecco, è una cosa che mi interessa, ma non mi affascina come il volo.
Chiaro, grazie. Le ultime due domandine, hai mai avuto problemi in volo? Problemi, diciamo, abbastanza rilevanti, diciamo.
Tantissimi, tantissimi perché...
Hai mai avuto paura?
Beh, paura, penso che un po' tutti i piloti abbiano un po' di paura, sempre in verità, cioè che ci sia, magari non è proprio una paura nel modo classico come la si intende, cioè non è panico, ecco, ma la paura di affrontare per esempio una missione in cui fai apertura di un dirupo, in cui fai delle manovre difficili, magari a bassa quota, magari molto veloce, c'è sempre, forse è più una tensione che deve rimanerci anche un pochino lì, cioè se fossi incosciente probabilmente faresti danno, no? Invece il fatto di rimanere cosciente del fatto che stai andando a fare una cosa molto pericolosa ti fa concentrare di più. Ovviamente i problemi in volo, diciamo che i piloti di grande esperienza l'hanno avuto un po' tutti, io che faccio questo mestiere in cui i problemi me li creo anche, no? perché io probabilmente me li vado anche a cercare, però sì, ne ho avuti tantissimi, da spegnimenti di motore a anche solo, ti dico la verità, i peggiori problemi che ho avuto, cioè quelli più, che fanno più paura, sono quelli legati al tempo brutto. Le nostre macchine sono meno automatizzate di velivoli commerciali, quindi devi sempre metterci del tuo, e quando il tempo è più brutto del previsto, comincia ad esserci il ghiaccio, la grandine, eccetera. I fui temporali devi evitare, sei completamente immerso nelle nubi, c'è vento, ecco lì la tensione sale abbastanza, però poi i problemi tecnici, ecco, sono, non ti dico all'ordine del giorno, ma insomma sono molto, molto presenti nel mio mestiere. Ovviamente ci sono delle procedure a cui ti affidi, che tendenzialmente ti rendono la vita più facile anche dal punto di vista della tensione. Fare molto simulatore, come fanno i civili per esempio, fare tanta, cioè civili, poi anch'io sono civile in questo momento, dico i commerciali, ecco, chi fa il pilota commerciale, però stare tanto su simulatori che al giorno d'oggi sono estremamente realistici aiuta molto poi a risolvere la problematica dal
Eventuali
vivo,
problemi. Bene,
succede.
ultimissima domanda, e la domanda più diffusa nelle interviste di Hangar 4.1, perché è un'intervista che faccio a tutti i piloti di qualsiasi mezzo, ed è praticamente molti piloti, prima di pilotare il loro veicolo, il loro velivolo, insomma il loro mezzo, mettono in pratica dei meccanismi mentali per trovare la concentrazione, per esempio particolari movimenti nella vestizione, una sequenza di gesti che a volte addirittura diventa superstizione per alcuni. Tu fai qualcosa del genere? Hai qualche procedura tua mentale per trovare l'equilibrio, per trovare la concentrazione? Oppure è tranquillissimo, routine, entri, sali, accendi e parti?
Ma guarda, è una domanda molto, molto bella questa qua. Ti dico la verità, io ho zero scaramanzia. Zero vuol dire proprio zero. Alcuni miei colleghi, ma proprio ti parlo della stragrande maggioranza, comunque per esempio vogliono che quando ti leghi lo specialista che ti aiuta a legarsi.
Fa più forza per chiudere.
Ma sì, lui ti aiuta molto a legarti, a chiuderti le cinghie, ma magari ti passi prima la destra piuttosto che la sinistra, oppure prima agganci il battellino di emergenza e poi agganci la tuta anti-G. Cioè io ho conosciuto anche cose estreme, tipo chi non si cambiava gli scarponcini dal primo giorno della scuola di volo, magari aveva 30 anni di carriera, puoi immaginare come erano ridotti quegli scarponcini. Quindi sono cose estreme. Allora io questa roba qua è proprio... Non la pratico, non me la ricordo peraltro, quindi non riuscirei mai a farla e non ci credo ovviamente. E quello che io ti posso dire è che ho scoperto negli anni, sai che nella vita tutti, nella vita anche privata, tutti abbiamo un po' dei problemi, è normale, problemi in famiglia, problemi a casa, i genitori, i figli. Ecco, in un periodo particolarmente brutto della mia vita, brutto, insomma, non bruttissimo, per fortuna sono un tipo
Difficile.
fortunato, non ho avuto, però diciamo, sì, non ho avuto grandi problemi, ma un periodo molto difficile, umanamente, ho scoperto che io non mi portavo niente a bordo di tutto ciò, cioè io avevo la capacità di chiudere sto tettuccio e lavorare, fare il mio volo, tornare in totale sicurezza. E addirittura magari c'era stata una notte insonne, per dirti, e non me ne accorgevo a bordo, poi riacquisivo la stanchezza quando tornavo a terra. Quindi per me il volo è anche un po' un karma di, come ti posso dire, nonostante che vada a fare cose a volte pericolose, ma anche di particolare
Isolamento, non so, un
pulizia
sì.
dalle cose terrene, per dirla con Battiato.
Ha quasi un ruolo psicologico per.
Energizzante, che ti devo dire, sì. Quindi per me un po' il rito è proprio il volo in se stesso. Poi è chiaro che il fatto di andare a fare, magari sapere che vai a fare una missione un po' complessa, la concentrazione generalmente è quella che da sempre, fin da piccolo, ti insegnano, che è quella del chair flying, cioè di immaginarti alla scrivania, con gli occhi chiusi, quello che farai in volo, fisicamente le azioni che farai in volo. A volte vedi piloti acrobatici che fanno dei balletti davanti all'aeroplano prima di andare in volo. È un po' quello. Quindi ripeto la manovra, ripeto quello che devo fare, piuttosto che azionare un pulsante al momento giusto. Quella è la vera preparazione di concentrazione.
Bello, beh, è molto bello questa similitudine che in tanti piloti anche di veicoli ben più normali possono sentire. Ci sono cose che, sì, che ci sono, quella di, per esempio, riuscire a trovare in un certo tipo di guida molto tecnica dove hai bisogno di seguire delle procedure particolari per non ammazzarti, per esempio in moto, un lungo giro in moto fatto in un certo modo è capace quasi di estranearti dalla realtà e quasi ti cambia anche lo spazio-tempo, nel senso che tutto scorre in maniera diversa.
Assolutamente, tra l'altro non so se sai, ma noi abbiamo fatto, in particolare io sono stato fortunato protagonista di questo filmato legato a un'attività che abbiamo fatto con Ducati diversi anni fa con il reparto corse. Beh, io ho lavorato direttamente, siamo andati a trovare il reparto corse durante lo sviluppo della moto, c'era cioè Michele Pirro, MotoGP, ci siamo scambiati proprio le tecniche fisiche e ingegneristiche di come si collauda una moto di MotoGP e un velivolo da combattimento, e abbiamo notato parlando, stando a pranzo insieme, guardando le telemetrie, che ci sono moltissime similitudini. Quindi in verità, ecco, parlando proprio con Michele, c'era questa cosa di grandissima familiarità, nonostante che io per esempio non ho mai guidato una moto, cioè c'ho la patente, ma dopo quella ho mollato, e lui non avesse mai pilotato un aeroplano. Ma
Vi capivate?
era incredibile come sembrava che parlassero le stesse cose.
Bello, bellissimo. No, non lo sapevo. Bello.
C'è un filmato anche su YouTube che ha avuto un discreto successo.
Ma è quello con la Ducati da Superbike che fa con la 999, giusto? Forse può essere.
No, quella lì è con l'F104, se non mi sbaglio. Noi l'abbiamo fatto per una Society of Experimental Test Pilot Symposium che abbiamo fatto a Torino. E Paolo Ciabatti, che è il direttore del reparto corse di Ducati, un grande appassionato di aeroplani, ci è venuto incontro, ci ha portato la moto di Dovizioso, è stato un gemellaggio a tutti gli effetti.
Bello.
Si chiama, se non mi sbaglio, il filmato su YouTube è Different Pilot, Same Passion, qualcosa del genere.
Dopo ce lo andiamo a vedere, magari dopo su Instagram metterò
Sì,
qualcosa.
esatto.
Va bene, Giacomo, io ti ringrazio infinitamente, è stata una chiacchierata bellissima. Scusami se siamo andati lunghi qualche minuto, ma è stato veramente bello. Grazie.
Anche per me, un grande piacere. Buona serata.
Grazie,
Ciao.
Giacomo. Ciao anche a te. Ciao ciao.